Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo negli Stati Uniti perché è una settimana piena di ricorrenze per la comunità statunitense, sia nel presente ma anche per il passato. Sono i primi 100 giorni del secondo mandato non consecutivo di Donald Trump alla Casa Bianca e il 30 di aprile ricorreranno anche 50 anni dal giorno in cui l'ultimo elicottero americano lasciò Saigon, quindi data scelta per la fine del conflitto in Vietnam. Di tutto questo parleremo con il giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA e esperto di politica americana Giampiero Gramaglia, che salutiamo e ringraziamo per essere ancora con noi. Ciao Giampiero.
Buongiorno Andrea e buongiorno a chi ci segue.
Dunque, partiamo dai primi 100 giorni dell'amministrazione Trump. C'è l'imbarazzo della scelta, mi verrebbe da dire, per cominciare l'analisi di come il tycoon sta gestendo la politica americana all'interno e all'esterno. Direi di partire con un frammento audio, Giampiero, per introdurre il capitolo relativo alla gestione trumpiana dei conflitti, dei principali conflitti, quello in Medio Oriente tra Israele e Hamas e quello tra Russia e Ucraina, e ho selezionato, avevo un'ampia scelta a mia disposizione, un discorso che Trump aveva fatto durante l'incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ascoltiamolo.
Well, you know how I feel about the Gaza Strip. I think it's an incredible piece of important real estate, and I think it's something that we would be involved in, but you know, having a peace force like the United States there controlling and owning the Gaza Strip would be a good thing.
Ecco, quindi Gaza vista come un'opportunità immobiliare. Partiamo da qui per vedere come in questi 100 giorni Trump ha gestito i conflitti internazionali principali.
Sì, 100 giorni, va detto subito Andrea, che finiscono un po' in chiaroscuro, in dolce amaro per il presidente Trump, perché lui li paragona ai 100 giorni diventati paradigmatici nella storia recente degli Stati Uniti di Franklin Delano Roosevelt, quindi siamo nel 32, ma in realtà i media gli contestano che ha fatto un sacco di cose molto spesso contraddittorie, fatte disfatte o fatte sospese, ma le ha fatte quasi tutte, praticamente tutte, a colpi di penna, di decreti presidenziali, tutte cose che possono essere disfatte con un altro tratto di penna da un presidente che venga dopo di lui, come del resto fece Joe Biden nel 2021. E poi, perché in chiaroscuro, perché i sondaggi, gli ultimi sondaggi fatti proprio in occasione dei 100 giorni, testimoniano un netto arretramento di Trump nel favore dell'opinione pubblica. Il suo tasso di popolarità dopo i 100 giorni è uno dei più bassi, forse il più basso a seconda dei sondaggi, mai registrato per un presidente dopo questo periodo che tradizionalmente è una sorta di luna di miele con l'opinione pubblica del suo paese. Allora, veniamo proprio a uno degli aspetti più delicati e direi a una delle lacune delle promesse di Trump in campagna elettorale, perché uno dei motivi della ricorrenti nella campagna elettorale era che queste guerre lui le avrebbe risolte nel giro di un giorno o comunque molto rapidamente. Ebbene, non è stato così, anzi la guerra tra Israele e Hamas, la guerra nella striscia di Gaza, che era entrata in una fase di tregua proprio il giorno del suo insediamento, è tornata invece a una fase di guerra guerreggiata dopo circa due mesi, con l'incoraggiamento di Trump a Netanyahu a scegliere questa strada militare, e con un'estensione da parte di Trump del conflitto allo Yemen, mentre invece c'è una fase negoziale aperta, questo è un dato nuovo, con l'Iran sul nucleare. E per quanto riguarda l'Ucraina, la guerra che non avrebbe mai dovuto cominciare, che lui avrebbe fatto finire in 24 ore, l'Ucraina ci ha promesso, Trump, delle tregue parziali e settoriali che non ci sono state, ha litigato con Zelensky nello Studio Ovale, ha rimbrottato Putin a più riprese, ma di fatto la guerra continua a essere combattuta e neppure l'iconico incontro a San Pietro con Zelensky e poi con Starmer e con Macron il giorno dei funerali del Papa ha sbloccato la situazione. Questo è senz'altro un problema per Donald Trump. Devo dire che non è tanto un problema per l'opinione pubblica americana, che non sembra focalizzare l'attenzione su questi aspetti della presidenza, ma piuttosto sugli aspetti dell'economia e della migrazione.
Torneremo a parlare di economia, migrazione e del sentimento della popolazione americana nei confronti di Donald Trump tra poco. Adesso restiamo nel contesto del rapporto tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, un altro elemento che ha fatto scalpore anche e soprattutto a livello finanziario è stato l'inizio della guerra dei dazi. Ecco, anche in questa occasione, Gian Piero, ti faccio ascoltare un piccolo frammento quando Trump dichiarò, insomma, aperto il conflitto finanziario internazionale. Ascoltiamo.
Thank you. Nice crowd. What a good-looking group of people. Well, we have some very, very good news today and a lot of good things are happening for our country. Please sit down. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again.
Ecco, questo era Donald Trump che annunciava trionfante l'inizio della guerra dei dazi, che porteranno tanti tanti soldi nelle casse degli Stati Uniti. Ecco, a 100 giorni dall'inizio del mandato trumpiano, cosa si può dire di questa iniziativa di Donald Trump, Gian Piero?
Che il giorno dopo o due giorni dopo o comunque poco dopo quell'iniziativa, quel giorno della liberazione che doveva essere il 2 aprile, Trump ha sospeso tutto o quasi tutto per 90 giorni e quindi ne riparleremo più o meno alla fine di giugno per vedere a che punto siamo. Ha sospeso tutto, meno che con la Cina, dove la situazione dei dazi è quasi grottesca: 125% i dazi imposti dalla Cina sulle merci americane, 145% i dazi imposti dall'America sui dazi sulle merci cinesi. Trump dice: stiamo negoziando con la Cina. La Cina dice: manco per sogno, non stiamo negoziando con gli Stati Uniti. Quindi decisioni parossistiche e dichiarazioni vicendevolmente paradossali. Il comportamento dei mercati ha indotto Trump a fare, se non una marcia indietro, a dare un colpo di freno alle scelte sui dazi. Le preoccupazioni espresse dalla Federal Reserve, dalla Banca Centrale degli Stati Uniti, lo hanno senz'altro irritato, ma nel contempo gli hanno suggerito una maggiore prudenza. Resta il fatto che siamo in una situazione di conflitto dichiarato, anche se non combattuto in questo momento, con l'universo mondo, perché i dazi annunciati il 2 aprile erano nei confronti praticamente di tutti i paesi del pianeta, e in una situazione di preoccupazione dei cittadini americani per un ritorno dell'inflazione, un costo del denaro che non scende, si risentono, si riflettono nell'andamento appunto dei sondaggi, perché Trump, che era sempre stato forte rispetto ai suoi rivali democratici, quali che fossero, sul fronte dell'economia, oggi viene sconfessato dai suoi potenziali elettori proprio sull'economia.
Io intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, con il quale stiamo facendo un bilancio di questi primi giorni, 100 giorni dell'amministrazione di Donald Trump. Per quanto riguarda, adesso spostiamoci alle politiche interne promesse da Trump, in qualche caso avviate, uno degli slogan principali era la lotta contro l'immigrazione clandestina, e ha fatto scalpore il video della segretaria statunitense Kristi Noem, segretaria del Dipartimento per la Sicurezza degli Stati Uniti, che si è presentata davanti a una cella del carcere a El Salvador con tanto di Rolex al polso, minacciando coloro che avessero intenzione di arrivare legalmente, di andare legalmente negli Stati Uniti, di non farlo, altrimenti avrebbero potuto finire i loro giorni come le persone alle sue spalle. Anche in questo caso ascoltiamo un estratto di quel celebre ormai video.
I also want everybody to know, if you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against the American people.
Ecco, usiamo anche in questo caso queste parole di Kristi Noem per vedere come all'interno del paese statunitense, partendo dalle politiche migratorie, si sta comportando l'amministrazione Trump. Giampiero.
Sì, qui l'accento era stato posto in campagna elettorale ed è stato posto nei primi 100 giorni sulla deportazione di quanti sono entrati illegalmente negli Stati Uniti, e anche su un tentativo di cambiare la Costituzione degli Stati Uniti, o meglio che di cambiare, di forzare l'interpretazione degli Stati Uniti là dove si tratta di ius soli, cioè il riconoscimento della cittadinanza a tutti coloro che nascono in territorio americano. Ora, qui l'amministrazione tiene il punto, senz'altro non ha avuto in termini di cifre di deportazioni i risultati che aveva millantato in fase preliminare, milioni di deportati, non ci sono stati, né era credibile che ci fossero in così breve periodo. Però proprio sul fronte dell'immigrazione, come sul fronte del contrasto, altro aspetto di politica interna importante, a tutte le politiche a favore della diversità, dell'equità e dell'inclusione, si sono aperti moltissimi fronti di contenzioso, moltissimi contenziosi con i giudici, perché molti dei provvedimenti dell'amministrazione sono forzature rispetto alla legge e vengono quindi frenati o bloccati dai giudici, con una serie di casi che stanno già avanzando verso la Corte Suprema, dove Trump spera, conta di avere il vantaggio di una composizione della Corte fortemente orientato in senso conservatore. Però ci sono già state avvisaglie in almeno tre casi che la Corte Suprema, nonostante questa maggioranza conservatrice, possa non avallare le scelte di Trump. Questo si vedrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Certo, alcuni episodi paradossali. Tu hai fatto sentire la responsabile della sicurezza interna di fronte alla gabbia prigione di El Salvador, ma anche la vicenda del cittadino salvadoregno deportato in Salvador per errore e che l'amministrazione dice non avere modo adesso di fare tornare, o dei tre bambini nati in America e quindi americani, ma di madre honduregna, che sono stati deportati insieme alla madre. Questi episodi un po' limite hanno irritato o comunque preoccupato una parte dell'opinione pubblica, anche se l'elettorato trumpiano, più trumpiano, in fondo vede queste politiche del pugno di ferro nei confronti dei migranti con un certo favore.
Chiudiamo l'analisi di questi 100 giorni, Giampiero, con appunto il sondaggio che è stato condotto dal Washington Post, ABC News e Ipsos, dove emerge che solo il 39% degli americani adulti ovviamente approva il modo in cui Trump sta gestendo il suo mandato, rispetto al 55% che disapprova, di cui il 44% fortemente. A febbraio questi dati erano positivi per il 45%, un indice di gradimento che è il più basso di quello di qualsiasi altro presidente al traguardo dei 100 giorni del primo o del secondo mandato. Cosa viene imputato principalmente a Trump? Dove risiedono le ragioni di questo calo di consenso importante, Giampiero?
La ragione principale è quella economica. Il prezzo delle uova, che era una delle icone della campagna elettorale, non è sceso, anzi è persino aumentato. E gli americani si aspettavano, promessa di presidente o di futuro presidente, che i prezzi andassero giù. Nulla è stato fatto perché i prezzi possono davvero andare giù. E poi le altre ragioni che però attengono di più anche a quelli che non avevano votato Trump, mentre questa è proprio di chi aveva votato Trump. Le altre ragioni sono le forzature sulla politica sui migranti, le forzature nelle guerre alle università, alla libertà di espressione, alla libertà di insegnamento, i tentativi espliciti di estendere il potere esecutivo anche nei confronti del potere giudiziario, quindi di far prevalere il potere esecutivo sugli altri. Ma queste considerazioni di carattere sociopolitico attengono più all'America, che comunque rispetto a Trump era diffidente. Quelle sulle scelte economiche appartengono anche all'America trumpiana. Se vuoi dire, esprimere il concetto che hai espresso con i dati del Washington Post, io ci aggiungo quelli del New York Times, secondo cui il 59% degli americani definisce la presidenza di Donald Trump con l'aggettivo spaventoso, spaventevole per la precisione, e mi pare il 62% con l'aggettivo preoccupante, cito a memoria, ma non credo di sbagliarmi molto nell'ordine di grandezza delle cifre. Bene, se vuoi esprimere tutto questo in modo da irritare davvero il presidente, puoi dire che Donald Trump dopo 100 giorni fa peggio di Joe Biden dopo 100 giorni, e questa è una cosa che probabilmente Donald Trump non desidera sentirsi dire e non accetta di sentirsi dire.
Anche perché dopo aver definito più volte Biden il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti, sarebbe quantomeno difficile per Trump sostituirlo in quel ruolo. Adesso, Giampiero, passiamo a un'altra ricorrenza importante. Il 29 aprile del 75 iniziava, e poi si sarebbe completato il 30 quando l'ultimo elicottero lasciò Saigon, l'evacuazione da parte del personale civile e militare americano ancora presente nella capitale del Vietnam del Sud, che stava per cadere nelle mani dell'esercito popolare del Vietnam del Nord e del Viet Cong. Finiva quindi anche di fatto visivamente, con le immagini degli ultimi elicotteri che lasciavano il Vietnam, la guerra in Vietnam. Ti chiedo che eredità ha lasciato nell'America di oggi e se c'è ancora una lezione che è ancora sentita dalla popolazione americana riguardo a quel conflitto.
A parte il paradosso che 50 anni dopo l'America è tornata in guerra col Vietnam, sia pure una guerra non coenta, perché il Vietnam è uno dei paesi bersaglio in modo più forte della guerra dei dazi, e uno dei grandi alleati della Cina nella guerra dei dazi, se questa guerra dovesse concretizzarsi. Però questo fa parte appunto di un confronto non cruento. Quelle immagini di 50 anni fa sono state rivissute dagli americani e dal mondo intero, in fondo, nell'estate del 2021, cioè soltanto 4 anni or sono. Le scene del ritiro da Kabul nell'agosto del 2021 sono molto simili alle scene del ritiro da Saigon, e le fotografie dell'ultimo elicottero da Saigon assomigliano drammaticamente alle scene viste di assalto da parte della popolazione civile afghana agli aerei, agli Hercules e ai C-130 che lasciavano la capitale afghana nel 2021. E sono due scene di disfatte americane e dell'Occidente nel contempo, due guerre combattute per cause ideologiche o per rivalsa, cause ideologiche, quelle del Vietnam, rivalsa nei confronti dell'11 settembre 2001, quella in Afghanistan, che però si sono concluse in realtà entrambe con una sconfitta, la resa di fronte al fatto che i vietnamiti volevano essere un unico paese e la resa di fronte al fatto che la modernizzazione e la democratizzazione dell'Afghanistan non si è realizzata. Ci fu nel 75 la speranza, la fiducia, l'illusione che quella sarebbe stata l'ultima guerra combattuta e l'ultima guerra combattuta dagli Stati Uniti. In realtà non è stato così. I 50 anni passati sono stati intessuti di guerre e anche di guerre americane, anche poco dopo quella, pensiamo all'invasione di Grenada, e quindi sostanzialmente non si può dire che l'America e neanche l'Occidente abbia tratto un grande insegnamento da quel conflitto, da quella sconfitta, anche se il Vietnam resta nella memoria collettiva degli Stati Uniti come una macchia, qualcosa di percepito come negativo. C'è un dato che a me colpisce sempre: nessun reduce del Vietnam è mai stato eletto presidente degli Stati Uniti, soltanto al cinema i reduci del Vietnam diventano presidenti, ma nella realtà i reduci del Vietnam non diventano presidenti, e diventano presidenti quelli che si sono sottratti alla leva del Vietnam, che si chiamino Bill Clinton o che si chiamano George W. Bush. Quindi l'aver combattuto con quella guerra sembra più un marchio di infamia che un marchio d'onore per molti americani.
E noi nel frattempo ringraziamo il giornalista Giampiero Gramaglia per la sua analisi. Giampiero, grazie, alla prossima.
Grazie a te Andrea, una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.